Nuovamente in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info. Come insomma potete vedere, sono le 20:17 di giovedì, cos'è oggi? Il 4, ho perso un colpo, di febbraio, e siamo in diretta, come sempre, come tutti i giovedì, con Larissa, per darci un po' di aggiornamenti rispetto alle repubbliche popolari del Donbass, insomma la situazione come sta procedendo. Ciao Larissa, grazie di esserti collegata.
Buonasera ragazzi, buonasera a voi e saluto tutti gli ascoltatori. E ci siamo tornate di nuovo su questa nostra pagina, La Voce da Novorossia. Cercherò di darvi le notizie, diciamo, calde, perché purtroppo la situazione rimane sempre tesa e calda dai nostri parti e da queste nostre poveri due regioni, Donetsk e Lugansk, che si continuano a subire i bombardamenti. E, insomma, sì, volevo partire proprio da un evento, secondo me questo è un evento notevole, che il 1° febbraio la TV francese privato, il canale Più, hanno fatto vedere un film che è stato fatto da uno giornalista francese, e quindi il canale televisivo francese mostrerà ripetutamente di nuovo un film sul Maidan, film investigazione degli eventi in Ucraina contro la visualizzazione. Ha protestato Kiev. Film andrà in onda di nuovo 8 febbraio. Telespettatori francesi hanno sostenuto questo film, sono tanti telespettatori. Il canale televisivo francese Canal Più si chiama ancora una volta, mostrerà film Maschere e Revolution, degli eventi in Ucraina nel 2014. Informazioni sulla mostra sono disponibili nel programma del canale sul 8 febbraio. Film indagine di regista Paul Moreira è stato mostrato in Francia lunedì 1° febbraio, nonostante le richieste di Kiev. Alla fine di gennaio l'ambasciata di Ucraina in Francia ha offerto al canale Più a riconsiderare la sua decisione di mostrare il film. Film realizzato da Moreira, notevolmente diverso da quello a cui gli spettatori francesi sono abituati. Il giornalista televisivo racconta gli eventi in Ucraina nel 2014, che vanno dalle proteste in piazza Maidan di Kiev e porre fine alla tragedia in casa dei sindacati a Odessa. Durante le riprese il giornalista ha parlato con i rappresentanti del partito nazionalista Svoboda e la formazione Azov, il settore destra vietato in Russia. Il film ha basato sulle testimonianze di testimoni oculari con stato d'animo come nazionalista e anche filo russo. E molta attenzione alla ricerca è stata dedicata all'influenza degli Stati Uniti sugli eventi nel paese, in particolare le visite in Ucraina ex capo della CIA David Petraeus e il vice segretario di Stato Victoria Nuland. Utenti del social network hanno espresso praticamente il sostegno quasi unanime per il film inchiesta Maschere de Revolution. E spettatori francesi particolarmente hanno notato la professionalità di regista e lo hanno ringraziato per la sua obiettività. Secondo succedendo in Ucraina, perché io so che anche in Italia hanno fatto anche diversi film proprio in italiano, solo che questi film purtroppo solo possiamo vedere in internet. E quindi altra notizia, che il lunedì 1° febbraio il presidente ucraino, il Petro Poroshenko, con visita di lavoro è stato in Germania, dove ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il tema dell'incontro è stato l'attuazione degli accordi e delle sanzioni politiche in Minsk. Poroshenko ha confermato la visione comune delle parti sull'attuazione degli accordi di Minsk e la continuazione delle sanzioni. Ha anche riferito che prima, alla vigilia, prima di venire insomma in Germania, il presidente ucraino ha incontrato la delegazione del Comitato per l'Unione Europea del Bundestag tedesco nel corso di una visita in Ucraina dei parlamentari. Durante i colloqui i politici hanno discusso la soluzione del conflitto nel Donbass, le questioni le sanzioni, così come le riforme in corso in Ucraina, volto a riavvicinamento con l'Unione Europea. Nel contesto delle discussioni sulla cooperazione energetica, Poroshenko ha detto che l'Ucraina sta contando sulla solidarietà dell'Unione Europea nell'ambito del progetto Nord Stream 2. Poroshenko ha sottolineato l'importanza della politica di sanzioni definendoli è un efficace meccanismo che incoraggia la Russia ad adempiere accordi di Minsk. I rappresentanti del Bundestag tedesco hanno confermato che le sanzioni durano. Il capo della delegazione tedesca, Günther Kriegbaum, ha aggiunto che l'Ucraina può contare sul pieno sostegno della Germania e ha assicurato che le sanzioni rimarranno in vigore finché la Russia non farà accordi di Minsk. E quindi siamo sulla stessa strada, si continua appoggio di quel governo fascista in Ucraina da parte dell'Unione Europea, che sappiamo che porta solo i guai a gente civile. E quindi dopo un'altra, prima di dare proprio la traduzione di Bassurin, volevo dirle che questi posti, i centri abitati che sono stati presi dai forze militari ucraine, la maggior parte dei detenuti da parte dei residenti della città che si chiama Shasti e Stanitsa Luganskaya, insomma residenti di questi due centri abitati, non sono tornati a casa, si trovano nei sotterranei dove li torturano i nazi ucraini. La maggior parte degli abitanti dei villaggi Shasti, Stanitsa Luganska, arrestati dai servizi di sicurezza i nazi battaglioni, con l'accusa di appartenenza ai gruppi armati illegali, ancora non sono tornati a casa. Questo è stato riportato da fonti di questi insediamenti, comunica Lugansk 1. Operazioni speciali di cosiddetto pulizia dei civili è andata alla fine di gennaio. In Stanitsa Lugansk sono stati detenuti 100 abitanti, in Shasti 80. Quei pochi che sono stati liberati a seguito di alle conversazioni di prevenzione, sono andati in ospedale con reclami di lesioni personali e percosse. Secondo le fonti, l'ufficio del pubblico procuratore, il Ministero degli Interni dell'Ucraina non accettano e non registrano le denunce di violazioni dei diritti umani durante le operazioni speciali. Ricordiamo che SBU, questo il servizio delle forze militari ucraine, utilizza arrestati separatisti domestici, come loro chiamano, per ricostituire gli elenchi di scambio di prigionieri, e loro fanno così, arrestano le agenti civili, e dopo, quando c'è scambio tra i militari, loro li presentano come militari. Questi sono i separatisti come domestici, loro così li chiamano. Dopo parto subito dalla traduzione del briefing di 1 febbraio di Edward Bassurin, che è vicecomandante delle forze militari di Repubblica di Donetsk. La situazione in Repubblica Popolare di Donetsk tende ad aggravarsi. In ultimi 24 ore le forze ucraine 108 volte hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica, a seguito di 31 violazioni di regime di silenzio. Sotto il fuoco sono finiti gli insediamenti Zaitseva, Sakhanka, Staromikhailovka, Kalinovka, Aleksandrovka, Spartak, Zhubunki e parte dell'aeroporto di Donetsk. Sono stati usati i seguenti tipi delle armi vietate: i obici di calibro 120 e lancia bombe di diversi tipi e diversi calibri. In totale, settimana scorsa, dal 25 gennaio al 31 gennaio, i militari ucraini hanno dato il fuoco sul territorio di Repubblica 990 volte, tranne anche dai armi pesanti 669 volte. In stesso tempo, la violazione di regime di silenzio da parte delle forze ucraine è registrata 175 volte, che ancora una volta fa vedere assenza da parte del potere ucraina di volontà di fare pace in Donbass, e anche allontanamento delle armi pesanti dalla linea di fronte. Sotto il fuoco molto intenso sono finiti insediamenti Zaitseva, Spartak, Staromikhailovka, Lazavskij, Zhabunki, Nuova Marinka, Stara Marinka, Nabirizhnaya, vicinanze di aeroporto, villaggio Trudavskoi, Volvo centro di Donetsk. Non ci sono perdite tra i miliziani di DNR, solo uno, il militare che è stato ferito ancora il giorno 23 di gennaio, è morto, e tra i cittadini civili sono 4 che hanno avuto diverse ferite di diversa gravità. Dai bombardamenti di forze ucraine sono distrutti 16 case e un edificio di scuola in paese Zaitsevo che è danneggiato. E tutte queste violazioni da parte dei militari ucraini sono registrate in Procuratura Generale di Repubblica per preparare la pratica e consegnare dopo tutto il materiale a organizzazioni internazionali. Più intensi bombardamenti in settimana scorsa sono iniziati dopo la partenza dei rappresentanti ucraini del gruppo SKK. Il periodo più intenso si è notato dal 26 al 30 gennaio. Il nemico in 3 volte ha aumentato l'intensità del fuoco. In settimana scorsa i rappresentanti di Commissione OSCE hanno osservato la violazione degli accordi di Minsk da parte dei militari ucraini. In rapporti di missione si è registrata assenza nei luoghi prestabiliti e armi pesanti di diversi tipi. Insomma, si tratta di luoghi dove dovevano esserci allontanati tutti gli armi che sappiamo da Minsk 2 che è previsto allontanamento a 15 km. Settimana scorsa il nemico ha continuato di aumentare la presenza di tecnica militare e unità di corpo effettivo. La ricognizione di DNR ha registrato la concentrazione di forze militari sulla direzione Gorlovka, 2 SAU, un carro armato, 16 BMP, 7 PTR, una ZRK ASA, 17 automobili con munizioni, 4 autobus di corpo effettivo e una unità del genio in quantità di 20 persone in insediamento Novosiolovka e arrivo di 6 carrozze sulla stazione ferroviaria Konstantinovka. 6 carrozze con munizioni sono arrivati, questo è ciò che volevo sottolineare, 6 carrozze con munizioni sono arrivati sulla stazione ferroviaria Konstantinovka. Anche in città Artyomovsk si nota che lavoro è unità speciale delle forze interne ucraine di nome BARS per cosiddetta pulizia, quello che fanno con i cittadini civili, quelli che dimostrano la comprensione o fanno sostegno alla Repubblica di Donetsk. Quindi ancora questa città Artyomovsk, aspettiamo tanti arresti che gente vanno in sotterranei. Insomma, guardi, sulla direzione Donetsk anche abbiamo 3 Erzsébrade, 10 SAU, 11 carri armati, 6 BMP, 4 automobili con soldati e circa 150 uomini in insediamenti Volnovakha, Avdiivka e Pieski. Insomma, aumentano la presenza di vediamo delle armi, arrivano anche munizioni con ferrovia e insomma allora ancora Kiev blocca il checkpoint al fronte nonostante il parere contrario dell'ONU ed intensifica i bombardamenti colpendo 139 volte la DNR. Questo è
la situazione. Certo, questa è la situazione.
Io vi dico che loro, perché 12 di febbraio abbiamo già un anno quando sono stati fermati gli accordi di Minsk. Quindi più avvicina questa data, vediamo che Poroshenko quella visita, diciamo, in Germania e questo colloquio con cancelliera Merkel ha portato, diciamo, il risultato contrario per Repubblica di Donetsk.
E comunque noi, Larissa, insomma, ci sentiamo anche giovedì prossimo, che sarà l'11 di febbraio, per cui saremo proprio, insomma, appunto vicino a questa data di cui stavi parlando tu, così possiamo appunto continuare ad aggiornarci per vedere appunto cosa è cambiato da allora ad oggi. Ti ringraziamo come sempre per il tuo contributo, appunto. Allora ci sentiamo giovedì prossimo proprio per fare un po' il punto della situazione appunto vicino all'anniversario degli accordi di Minsk e quindi a giovedì prossimo.
Ci sentiamo anche perché io sono in contatto tramite Skype con diversi miei, adesso ormai già amici, dopo questi tutti aiuti umanitari che abbiamo fatto come da parte dell'associazione, anche da parte vostra, e loro mi confermano che ultimamente è molto intenso il bombardamento, sì, molto intenso.
Va bene, senti, purtroppo...
Grazie molto per questa occasione di nuovo di dare questi brutti notizi.
Per ora, dai, presto ne daremo anche di buone.
Sì, buona serata a tutti.
Grazie mille, Larissa. Allora, ci sentiamo giovedì prossimo con appunto le notizie e insomma intanto ovviamente il nostro grido di solidarietà con il popolo e con la resistenza del Donbass è sempre forte. Grazie ancora. Ciao.
Grazie.